Sick of being upsold at gyms?
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
James Bond.
Ok, siamo live con Omar e Liscia. Vi siete persi una fuori onda irripetibile. Salutiamo già Alessandro, Enrico e Giugiarlo e anche Jack O'Lantern che sono connessi. Enrico, ti devo rispondere, ti rispondo con calma nei prossimi giorni. Grazie di avermi scritto. Morena Gri, ciao, ciao a tutti. Allora, vita, morte, miracoli delle stelle, tra l'altro questo è un titolo che ti ho rubato, giusto? Perché l'avevi messo tu quando io avevo fatto Nascita, vita e morte, ovviamente si vede l'attrice che ha fatto vita, morte, miracoli delle stelle. Allora, da dove cominciamo? Cominciamo dal sole, che dite?
Vai.
Stella classe standard, fotosfera 6000 Kelvin, e salutiamo, allora... Stavolta scriva dove vi guardo, impazzire tutti in vita. Beh, allora Enrico, ci devi dire dove stai.
Infatti.
Intanto salutiamo Angelo e Demo. Enrico lavora su una piattaforma in Ghana, tra l'altro, tanto per dire, per inquadrare il contesto, infatti. Anche salutiamo anche Massimiliano Dell'Aguzzo, che è dall'Abruzzo, un posto comunque bellissimo. Comunque, Licia, il sole, tutto sul sole. Tiera, ciao Tiera. Tutto sul sole. Tiera la salutiamo, sì. E tu ci dici tutto sul sole.
Ah, non ho capito niente. Vabbè, il sole è la stella a noi più vicina. Non siamo abituati a immaginarla come una stella, perché per la maggior parte delle persone le stelle sono quelle che stanno lontane, però appunto è una stella uguale, cioè uguale. Ce ne sono tante altre come il sole, perché come dicevi giustamente tu, il sole è più o meno una stella di classe media, la classe spettrale, se non sbaglio, è la G0, una roba del genere. E questa è, diciamo, la superficie, tra virgolette, anche se riuscire a definire la superficie del Sole è un po' complicato, che è quella a 6000 gradi Kelvin, che, non lo so, dipende dalle conoscenze che uno ha, può sembrare tanto, può sembrare poco, ma è appunto la temperatura superficiale. Ci sono altre strutture del Sole a temperature molto più elevate, tra cui ovviamente il nucleo. Ecco, ad esempio, la cromosfera sono 100.000 Kelvin, quindi insomma stiamo parlando di cose... queste sono diverse immagini del Sole e vengono fatte in diverse lunghezze d'onda della luce, quindi è come fare un po' una specie di tomografia del Sole. A seconda della lunghezza d'onda tu vedi diversi strati del Sole e vedi le altre strutture. Per dire, in quella precedente si vedeva una macchia solare, che sono sostanzialmente delle regioni... più fredde relativamente, sono 1000-2000 gradi più fredde rispetto a quello che si trova intorno, che sono generate da delle anomalie locali del campo magnetico solare, che è comunque estremamente complesso.
Tra l'altro, anomalia tra... C'è da dire, sì, beh, diciamo, perché lì il campo magnetico è talmente forte che l'agitazione termica non esatto. fa emettere luce. Però la cosa forse anche da dire è che questo puntino patetico microscopico ridicolo è più grande di tutta la Terra, forse.
Esatto, sì.
E forse un po' più di pixel la distanza Terra-Luna, quindi il Sole è un oggetto grande,
sì,
il diametro
è
1.400.000 chilometri, quindi è a distanza, cioè un centesimo il diametro della distanza che ci separa dal Sole. Enrico Casari ci dice, se riesco a metterlo, eccolo qua.
Nelle miniere di Donghua,
attività estrattiva di pietra calcarea per produzione di cemento. Abbiamo superficie, no, madonna, che figata.
La no, adesso lo voglio sentire però il blasting, ragazzi. Voglio l'eco.
Salutiamo anche Lorenzo, Alessandro e Corrado che si sono uniti qui con noi. E dopodiché, dopo questa cold open, Licia, vabbè, forse, anzi, sicuramente molti di voi, tutti di voi la conosceranno. Lei nasce come bambina, nasce come infante, però poi si è laureata in astrofisica a Tor Vergata. Infatti io conosco sia lei che il marito da quando erano studenti, forse al secondo anno, che era il primo anno e faceva esercitazioni.
Sì, sì, il secondo, perché era fisica 2.
Era fisica 2 con Pizzella, che è il primo anno che cominciava a fare esercitazioni, poi ha preso il dottorato sempre in astrofisica, poi ha capito che non era un mestiere da seguire, per fare un mestiere ancora meno da seguire, che è ancora più pericoloso da seguire, che è quella dell'autrice.
Sì, cioè, veramente io se avessi dovuto scommettere avrei scommesso molto più sull'astronomia che sulla scrittura. Invece i casi della vita, sono stata una delle poche persone che poteva campare di scrittura.
Sì, infatti qui dietro c'è una microscopica parte.
Ti vedo preparatissimo.
Io mi ricordo che tu mi regalasti Nashira, che è il primo libro, quello sui mezzelfi, che è uno di questi forse, questo qua. Scusa,
era il primo, quello che c'hai davanti, sì, questo qua, primo che c'hai.
Non lo tocco perché casca tutto, il Monte Merlo, Nashira è quello del sistema binario. Che mi eri venuta a chiedere la tesina, perché al tempo col vecchio ordinamento
dovrebbe essere Rosetta,
sì, qualcosa del genere forse, però appunto l'abbiamo invitata perché essendo astrofisica ha anche fatto questo libro di cui poi parleremo, che è La sfrontata, la bellezza del cosmo,
il cosmo ci piglia a pizza in faccia.
A capocciate, il secondo libro di autrici. Il primo era che c'è oltre le sfere celesti, le sfere di vetro.
mi confondi con un altro illustre.
Aspetta, lo cerco, ce l'ho la slide.
No, doveva finire il cielo.
Doveva finire il cielo. Esatto, scusa, l'avevo anche messa nelle slide. E tutte e due sono molto belle.
Non me le ricordo manco io.
Vabbè, perché ne hai fatti 287.000. Tiera dice che usa la scienza Luke, una maglietta.
Spendo due parole, la faccio vedere anche meglio. Sì. Vediamo se.
No, e non solo la maglietta.
La ridaglie.
Cominciamo
te. Questo è un famoso aneddoto che ho raccontato. È una maglietta, è una delle magliette che sono state fatte negli anni per Frascati Scienza, che è questo evento divulgativo che io adesso vivo ai Castelli Romani, ma ho sempre lavorato nell'area di ricerca dei Castelli Romani e quindi partecipo alla Notte Europea della Ricerca Frascati con Frascati Scienza, ed è di Dario Campagna, non mi ricordo mai il nome. E c'ho anche quella con Darth Vader che dice la scienza è potente in quest'uomo
o in questa donna.
Sì, è quello che hanno fatto notare tutti subito, dicendo però è sessista perché è solo uomo. Però è complicato perché in inglese lo dovevi mettere se no in inglese è in this one, quindi in che può essere uomo, può essere donna. Esatto, può essere uomo, può essere donna, stavolta è stato uomo.
Però a questo punto dobbiamo raccontare l'aneddoto che sta nel fuori onda, perché appunto dicevamo, essendo lei scrittrice e astrofisica, poi parleremo di Jocelyn Bell, che è una delle cose che tra l'altro parli nel libro, se c'era stati, ti sei trovata un po' discriminata come donna o nel mondo della scrittura o nel mondo universitario.
E io sono una persona fortunata perché nessuno dei due mi sono capitate mai episodi fastidiosi. E come e questo che adesso racconto non lo considero un episodio fastidioso, lo considero soltanto una cosa divertente. Andavo all'università e io già stavo insieme a mio marito, eravamo fidanzati e quindi studiavamo insieme. Andiamo dal professore a fare delle domande su alcune cose, perché la cosa bella di Tor Vergata, almeno quando ci andavo io, è che eravamo pochi a fisica, quindi tu potevi
Adesso
rompere
ancora di meno.
le scatole. Potevi rompere le scatole su base quotidiana, a te le rompevamo tantissimo le
Vabbè, ma io
scatole, ricordo. E quindi vabbè, andiamo a chiedere delle cose al professore. Mio marito fa le domande, alcune ne faccio io, tutto a posto. Usciamo, Giuliano è imbronciato. Ma che c'è, Giuliano? Vabbè, ma io ti facevo le domande, lui ti guardava le tette, cosa che io manco avevo notato. E quindi da quando io ho raccontato questo episodio, improvvisamente la mia maglietta ha assunto dei significati ulteriori, oltre a quello dell'uso della scienza.
No, perché appunto è noto, ma se ne parla molto bene anche nel capitolo sulle pulsioni del tuo libro, che vabbè, la discriminazione nel mondo scientifico nei confronti delle donne c'è sempre stata. È uno dei casi, appunto, non più eclatanti, ma insomma uno dei casi più famosi è questo di Jocelyn Bell, perché lei fu la prima a scoprire le pulsar, no?
Esatto, lei era studentessa di dottorato e lavorava a questo nuovo osservatorio che aveva anche aiutato a tirare su, che si trova in Inghilterra. Lei è inglese e quindi studiava questi chilometri e chilometri di strisciate di carta proprio, sui quali c'erano tutti quanti i segnali radio che il radiotelescopio captava durante le osservazioni IRAN, e trova questo segnale particolare che si ripete a intervalli estremamente regolari. E quindi lo nota, lo dice al suo professore, il suo professore scherza, lo chiamiamo LGM, che serve per Little Green
Questo.
Man, esatto, quello lì, Little Green Man, quindi omini verdi, perché aveva una regolarità davvero straordinaria, mi sembrava quasi un messaggio di una civiltà aliena, ma né lei né il professore ci credevano a questa cosa, non scherzo tra di loro. Però lei, insomma, si convince che c'è qualcosa dietro questo segnale particolare, che può essere una nuova sorgente che nessuno ha mai visto, e in sostanza quella era la prima pulsar osservata, e ha fruttato un premio Nobel, questa scoperta, un premio Nobel che però è stato dato al suo professore e al collaboratore uomo del suo professore. Ora, dire, cioè concludere automaticamente che non gliel'abbiano dato il premio Nobel perché era donna, non è proprio una cosa automatica, c'è di mezzo anche un'altra questione. Lei era dottoranda e quindi si potrebbe aprire il capitolo della situazione dei
Ma
dottorandi,
lì non è
che anche
discriminazione, sono palesemente esseri inferiori.
esatto, è una cosa. E però, secondo me, insomma, cioè, lei ha raccontato anche delle cose tristi, cioè del fatto che comunque all'epoca essere una donna che faceva scienza non era una cosa affatto semplice. Quando ti sposavi, si supponeva che tu smettessi di lavorare perché badava tuo marito a te e tu non avevi ragione di
E com'è
lavorare,
adesso
cose
in
del
Giappone, tra
genere.
l'altro?
Sì, insomma, allora tante di queste cose che noi consideriamo superate, le consideriamo superate semplicemente perché non è più bello dirle. Ovviamente, se tu dici a una tua studentessa tu ti devi sposare perché non devi fare figli, perché poi non mi lavori più bene, è una cosa non socialmente accettabile, però queste cose succedono ancora in realtà.
Forse in Italia, o almeno nel campo della
Sì, in Italia
fisica,
un po'
no.
meno, però cioè resta il fatto che comunque ci sono delle forme di discriminazione più complicate, ma che comunque esistono. Cioè il fatto che, ne so, noi adesso ci troviamo in una situazione particolare. C'è stato il lockdown, i bambini ce l'avevamo tutti quanti a casa. Ci sono donne che hanno smesso di lavorare per questo, perché comunque siamo ancora una società all'interno della quale si suppone che la cura della prole sia principalmente gravata sulle donne. Quindi se tu all'interno di una famiglia devi scegliere chi dei due smette di lavorare per stare appresso alla dad dei figli, molto più facilmente sarà la donna piuttosto che l'uomo. Quindi sì, è una situazione indubbiamente diversa e migliore rispetto a quella che c'era negli anni 60, ma anche più vicino nel tempo, però diciamo ci sono ancora delle cose da mettere a punto. Poi questo detto, ripeto, io non ho mai avuto ne nessun problema, quindi non, per fortuna non posso raccontare nessun episodio mio di prima mano.
Tor Vergata è, tra l'altro, per caso, perché non penso, è l'università in cui ci sono più ordinari donne, cioè tra più parecchi ordinari donne, professori
Sì.
ordinari donne. Altre università, per esempio, mi pare una del Napoli, ma non vorrei sbagliare, dire cose errate, e sono molti di meno, quindi magari in altri punti il il gap via via che si sale nella sì. scala gerarchica è diverso. C'è Enrico che dice anche in ambito oil, gas e mining esistono ruoli che sono preclusi alle donne, non vi dico in piattaforma.
Sì, certo.
Innanzitutto c'è da dire che c'era la figlia là di Arwen, la figlia di Bruce Willis sulla piattaforma di sì, Armageddon. Quindi lì non. Sì, però è chiaro che magari è un contesto un po' delicato, perché per esempio c'è una collega francese che si chiama Pascal, che è un nome sia maschile che femminile, ha applicato per un posto di questi generi qui e ha detto: guarda, ci dispiace, non puoi andare perché saresti l'unica donna e 50 uomini, forse non siamo ancora, non ci siamo evoluti ancora a tal punto da garantire la. Salutiamo comunque Sean, Francesco e Luca Di Nonato che si sono uniti a noi nel frattempo, e anche Alessandro. Insomma, è una cosa complicata, effettivamente. E tu citavi sempre nel libro l'effetto Dunning-Kruger al contrario, cioè che in realtà sì, tale sì. è la cappa che poi le donne si credono veramente di essere.
Sì, la famosa sindrome dell'impostore, che si chiama sindrome, ma non è una roba che sta nei manuali di psichiatria. Però è quella tendenza delle persone, in generale riguarda sia uomini che donne, cioè una persona competente in linea di massima, se è davvero competente, tende un pochino a sottostimare le sue capacità. Perché semplicemente sapendone molto ha maggior coscienza di tutto quello che non sa. Per cui in linea di massima, diciamo, ha una visione un po' più corretta rispetto a quelli che hanno la sindrome di Dunning-Kruger, che invece sono scemi e sono convinti di essere intelligentissimi. Questo è il contrario. E quella invece è una cosa che io ho sperimento tantissimo. Io sempre non mi sento adeguata in niente di quello che faccio.
Ah, perché tu c'hai 57.000 anzi.
Sì, io ho anche quella complicazione. Era un pochino meglio nella scrittura, anzi una delle ragioni che poi mi spinsero a fare, cioè, allora, ho cominciato a scrivere fantasy perché è una cosa che mi appartiene profondamente, però se non avessi scoperto in qualche modo il fantasy, forse avrei scritto molto molto più tardi, perché anche lì non mi sentivo adeguata, cioè pensavo qualsiasi argomento io scriva, ci sarà qualcuno che ne sa di più di me e quindi mi bastonerà malissimamente. Nel fantasy mi sembrava che questo problema fosse quantomeno inferiore, perché io mi inventavo il mondo, chi lo poteva conoscere meglio di me? Io ingenuo ancora non sapevo che poi sarebbero venute persone a contestarmi la lunghezza e la durezza degli archi con cui Niall tirava le frecce.
Allora, io non ho mai capito i mezzelfi come faceva essere, cioè, una popolazione intera di mezzelfi.
È vero, è contro la biologia, però, effettivamente non posso, però, non darti ragione. È vero,
tra l'altro Marzia dice Arwen muoio, però che anche il fantasy sia, anche se meno in Italia, percorso dai pazzi scatenati che poi ti contestano non la durezza dell'arco ma altre cose, anche quello è un problema.
Sì,
cioè,
sì. Però nuovo, effettivamente Italia... questo, cioè, comunque mi dava questa falsa percezione di sicurezza, per cui in quell'ambito mi sento leggermente più sicura, che poi non è vero, perché ogni volta che comincio a scrivere un libro c'ho sempre una voce qua dietro che mi comincia a dire: ma questa cosa non ha senso, quest'altra è sbagliata, non funziona per questa ragione. E nell'ambito divulgativo non ne parliamo, ancora più ansie senza fine proprio.
Beh, però quello
Scusa, stavo chiudendo. Finisce, scusa. Ero uscita per la tangente. E Jocelyne Bell Burnell dice che lei si sentiva in qualche modo inadeguata, che poi può essere anche una molla per cercare di migliorarsi, perché se tu ti senti inadeguato, studi come un pazzo. E quindi poi, insomma, voglio dire, poi lei ha preso un premio qualche anno fa, che poi ha completamente devoluto per borse di studio per studenti che appartengono a categorie di minoranza, quindi non lo so, afroamericani, donne e cose così.
Sì, sì, no, ma difatti, però è anche vero che se poi uno viene considerato in maniera sempre inferiore, poi insomma il lavoro ne ha a risentire, non è ovvio che non parlo,
sì,
parlo del mondo scientifico, sì. cioè c'è questa problematica, poi come viene affrontata e come viene risolta è estremamente complicato. Questo di divulgazione, secondo me, vabbè, magari qui c'è il vantaggio che c'è la scienza dietro, per cui dice, questo è molto bello, tra l'altro, anche quell'altro, perché grazie. Non so, dice le cose stanno così, ma è vero, voglio dire, non è che sono i soliti complimenti Perché tra l'altro ne parlavamo anche nel fuori onda, quando non parlavamo di tette, che ci metti molto del tuo, cioè dici a me questa cosa mi ha esaltato per questo, cioè c'è molto pathos nella descrizione degli eventi, cioè non è che dici la stella è un affare fatto così che poi muore così, dice questa è una cosa fighissima per questo, questo e quest'altro motivo, questa cosa qui mi ha emozionata quando ero bambina, perché che non, so, non solo gli dà una carica di veridicità, cioè appunto non è l'ansa, ma secondo me è molto stimolante per chi poi deve studiare, anche non intraprendendo questa carriera, però deve studiare la fisica, che sono spesso considerate scienze aride, anche l'astrofisica, sì vabbè sono le stelle, ma che ci frega, no?
Sì, esatto, era proprio quello il punto, anche perché a me spesso capitano persone che mi dicono a me piacciono le stelle, che dici posso andare a fare fisica, e io ho sempre pensato che la cosa fondamentale per portare a termine una carriera scientifica è soprattutto la passione, perché poi ovviamente ci sono tutta una serie di sacrifici che devi fare. Cioè, a me è stato faticoso laurearmi, la cosa più faticosa della mia vita probabilmente, soprattutto i primi anni, anche perché io avevo delle conoscenze di matematica e di fisica pregresse dal liceo veramente scandalose, e quindi ho dovuto faticare tantissimo. Però se ti piace, lo fai, e ti piace proprio per questo, perché ti cominci a interessare delle cose e cominci a pensare che sono belle. Come prima abbiamo detto, la cosa fighissima dell'esplosione della miniera, il concetto è un po' lo stesso.
Infatti, cioè, poi alla fine forse scrivere è più faticoso, ma se poi ti piace è chiaro che la fatica viene compensata dal risultato, in un caso è il libro, nell'altro è la tesi o l'articolo, comunque, ma anche quando insomma i primi due anni, poi alla fine se uno esce, quando erano quattro anni, perché tu sei vecchio ordinamento,
sì,
cioè quattro anni,
beh
insomma meno vecchio di altre gente e quindi poi quando magari arriva all'equazione di Maxwell che unifica l'elettromagnetismo, insomma la sua soddisfazione ce l'ha. Nel frattempo sì. Acero Rosso ti fa i complimenti, grande Licia,
grazie.
Ho regalato il suo nuovo libro, una persona cara, è stato apprezzato davvero, è già quasi finito di leggere.
Grazie,
leggiamo
tantissimo.
Perché tra l'altro poi questa live viene riproposta da Omar su Fantascientificast, che è il podcast di fantascienza più seguito in tutta la galassia, no?
Sì.
Giusto Omar?
Sì, direi di sì. Volevo fare una domanda a Licia. Licia, il fatto, meno leggendo, io non ho ancora letto il tuo ultimo, però ho letto quello prima di divulgazione. In effetti quello che diceva Marco, hai la capacità di metterci dentro un trasporto quasi palpabile. Il fatto di venire però principalmente come scrittrice dal fantasy ti ha aiutato a trasferire questa, chiamiamolo, raccontare e trasferire certe cose anche nell'ambiente di divulgazione?
Sì, credo di sì. Non so se sia una cosa specifica del fantasy, ma sicuramente è una cosa mia, della mia scrittura. Io ho una forte propensione alla narrazione di storie, che ritornando indietro con la mente è una cosa che ho fin da quando ero piccolissima, perché io ho cominciato a inventarmi cose quando ero proprio piccola piccola. Mia madre dice che la prima storia l'ho inventata a 2 anni e mezzo, l'ho scritta, ed era: c'era una volta un coniglietto che aveva le zampette e andava a casa. Questa è stata la mia prima produzione narrativa, e le storie sono una cosa che mi ha sempre affascinata, inventarmele, fruirne, ed è proprio questa cosa che quando ho cominciato a pensare di fare divulgazione anche scrivendo, perché io ho imparato facendola oralmente all'Osservatorio Astronomico di Roma, io facevo parte del gruppo di divulgazione scientifica che stava là, quindi facevamo i giri con le scuole, organizzavamo eventi divulgativi, quindi avevo imparato quel tipo di divulgazione lì. Quando ho pensato di provare a farla per iscritto, ho dovuto trovare una mia voce e mi sono accorta che era proprio la chiave era proprio la narrazione, quindi raccontare le storie dietro le scoperte, in questo caso di questo libro qui le storie dietro le immagini, che poi sono storie anche mie, perché racconto anche i fatti miei effettivamente, oltre che le storie degli oggetti astronomici, le storie delle persone che li hanno fatti, anche perché appunto io penso che sia importante anche comunicare questo aspetto della scienza, che io penso che sia abbastanza ovvio per chi lo scienziato lo fa. È una cosa che chi ha, insomma, ha fatto una carriera scientifica, percepisce, nasce proprio da questa passione, che però in qualche modo è difficile poi da comunicare alla gente. La gente, come diceva giustamente Marco, c'ha questa immagine un po' arida di tutte quante le scienze, per cui lo scienziato è un po' tipo quello che ti rompe le scatole rovinando di film, facendoti lo spoiler sul finale, no? Quando invece io vorrei credere che le stelle sono virgole, non lo so, di fuoco in cielo e cose del genere poetiche. E invece non è così, cioè c'è un aspetto di bellezza e di poesia anche nella scienza che secondo me è importante comunicare, perché poi è tramite questo aspetto che innanzitutto fai proselitismo, magari qualcuno
si appassiona.
Stiamo facendo harvesting dei giovani, capite? Venite. La corruzione dei giovani.
A noi, tu l'hai condiviso, ci hanno fatto girare il video motivational di Iscrivetevi a Tor Vergata.
È vero, bellissimo.
Venite, che mandiamo allo spazio. In realtà nel fuori onda c'ero io che dicevo, fuggite, show, stonti!
Comunque mi sento anch'io di consigliare tantissimo Tor Vergata, perché io mi sono trovata sempre benissimo, sia quando ero studentessa che quando poi ci ho lavorato in proprio, perché facevo il dottorato, però facevo lavoro di ricerca, e però mi sono sempre appunto trovata molto bene. E quindi no, magari avvicini anche qualcuno che non pensava che ci fosse anche quell'aspetto in quelle cose lì. E poi secondo me è un modo per far breccia appunto anche in chi magari prima non era interessato, e quindi gli passa qualche informazione, o meglio ancora gli viene un po' di curiosità e decide di continuare ad approfondire per i fatti suoi, leggendosi altro, informandosi in altri modi.
In effetti è un punto di vista estremo, cioè diciamo è un tipo di divulgazione molto particolare, perché in effetti è molto intrecciata con la tua vita, secondo me. Per cui non è la classica divulgazione che può essere più o meno semplice, più o meno comprensibile, però resta qualcosa il più delle volte estremamente asettico. Questa volta qui invece secondo me è molto più, passami il termine abusato, però non me ne vengono di migliori, intrigante. Sai che cosa dice? Mi viene in mente quella frase di Jodie Foster in Contact, quando vede per la prima volta quel sistema, e diceva quella frase che a me mi è rimasta molto impressa, fa: avrebbero dovuto mandare un poeta per descrivere questa cosa.
Sì. Questa cosa viene citata spesso anche da Parmitano, gliel'ho sentita dire più di una volta. Io ho anche una particolare fissazione nella mia vita, che deriva evidentemente dalla mia formazione un po' mista, cioè secondo me, soprattutto in Italia, tanti sfaceli culturali e sociali sono nati dal fatto che noi abbiamo tagliato con l'accetta il sapere scientifico e il sapere letterario.
No, noi, Croce! Non
Croce,
Benedetto,
esatto.
Croce,
facciamo
i nomi con
Benedetto Croce, esatto. È stata fatta questa separazione ed è stato deciso che le lettere sono cultura e la scienza è tecnè, quindi se la sai bene, se non la sai non ce ne frega niente. Questa cosa secondo me ha creato un sacco delle cose brutte che stiamo vedendo anche in maniera evidente in questo momento di crisi, perché le crisi ovviamente mettono in luce tutti quanti gli aspetti peggiori di una società. E quindi io cerco sempre di trovare di far vedere che ci sono continuamente collegamenti, che questi due ambiti si devono parlare. Poi il fatto che io faccia tanto riferimento anche alla mia biografia è legato a un'altra fissazione ancora che io ho, cioè il fatto che mi piace far vedere che una persona che ha a che fare con la scienza, che ha lavorato con la scienza, che lavora con la scienza, è una persona normale, perché dall'altro lato
e c'è questa
anche...
saresti tu la persona normale, no?
Sì,
no,
in effetti.
Giusto per capire. Vabbè, sì, vabbè.
Però insomma è una persona... sì, good point, Marco, effettivamente...
C'è di peggio, vabbè, diciamo, giù nel dipartimento c'è molto di peggio, mettiamola così.
Perché sennò c'è anche questa, cioè dall'opposto ci stanno invece quelli che hanno questa considerazione, idolatrano un po' la scienza, no? Per cui anche lo scienziato sembra una roba che sta fuori dall'universo. Invece alla
infatti
fine,
tu
scienziato...
racconti molto il processo anche qua. Tu anche per esempio nel litigio che c'è con Giuliano da 15 anni, che è Plutone, no? Cioè il processo scientifico che non è un binario a senso unico, ci sono le mode, le fazioni, le litigate, cioè quello è anche importante.
Esatto, perché anche questo mi interessava dire, che la scienza è anche società, cioè allora la scienza in sé è un'idea astratta, platonica, se vogliamo, ok? È un metodo che però poi si incarna nelle persone, quelle persone vivono all'interno di un contesto sociale, portano nella scienza il loro vissuto e quello che sono, e quindi per forza poi l'oggettività c'ha ovviamente dei suoi limiti, che la scienza cerca appunto di smussare il più possibile tramite un metodo. Però mi interessava far vedere come appunto la scienza è influenzata a sua volta dalla società e influenza la società. Sempre per tornare alla Pulsar di Balburnell, sta sulla copertina di un disco dei Joy Division, non sono i dati che ha preso Balburnell, però sono, la Pulsar è quella lì, oppure la foto del buco nero, oramai la trovi sulle magliette la foto del buco nero, per certi versi la foto del buco nero è, esatto, è più un fatto sociale che scientifico, se vogliamo, almeno...
Anche perché come foto poi non è che sia sto granulo di fianco, no? Dai, diciamocelo!
Non so.
Si vede il frame dragging dello spazio-tempo, però
sì, ecco. quella è la cosa forse veramente veramente figa, però per il resto
però ditelo che Plutone è un pianeta, dillo a Giuliano, altrimenti tra l'altro i conti di Vanguard non tornerebbero, perché ti ricordi che andavano a cercare il decimo pianeta?
Non mi ricordavo.
Sì, nella canzone era il decimo pianeta. E anche se in realtà era un altro sistema stellare, eccolo qua. Infatti Tiera, che tra l'altro faceva delle considerazioni su Mezzerfi, dice il decimo pianeta. Però
sì, infatti io volevo dire che Tiera ha detto questa cosa importante, che sono ibridi fertili.
Sì, ma se Mezzelfo si sposa con un mezzorco, cosa che è giustissima, eccetera, poi fa cosa un quartelfo, un coso, io quello che criticava era una popolazione ariana di mezzelfi, che se uno dovesse seguire Mendel non poteva essere, ma dopodiché è fighissimo, ma che c'entra?
Ma io sono un fisico, non sono un biologo.
Però in Ashira, infatti, in Ashira tu ci metti, essenzialmente, che è la seconda saga fantasy, ci metti un sistema binario, perché con l'altra, poi per tornare alle stelle, che non abbiamo parlato per niente di stelle, ma va bene così, e cioè la maggior parte dei sistemi stellari, tutte le altre, tu e Giuliano avete lavorato su Gaia, che è questa grandissima survey di tutte le stelle, che le classifica, le numera, tra l'altro considerata un po' una scienza sfigata, invece sta dando una, perché anche lì si va a mode, sta dando dei risultati eccezionali.
Allora purtroppo la fisica stellare veramente non se la calcola nessuno, perché non studiamo cose super mega fighe come i buchi neri, le stelle hanno meno appealing nelle alte energie, i soldi vanno tutti nelle alte energie, adesso anche nelle onde gravitazionali, e noi rimaniamo sempre al io dico noi, ma oramai sono 6 anni che non faccio più ricerche, però col cuore sono ancora fisico stellare. E allora Gaia è questo satellite che è stato lanciato nel 2013, può essere, io purtroppo con le date non ci azzecco mai, ed è un satellite che fa la cosiddetta astrometria, cioè in sostanza deve fare una mappa accurata tridimensionale del maggior numero possibile delle stelle della nostra galassia. La nostra galassia conta circa, si suppone, si stima, 200 miliardi circa di stelle. Gaia aveva come obiettivo riuscire a misurare la posizione in cielo, i cosiddetti moti propri, per questi a tre dimensioni la mappa, cioè i moti delle stelle. Le stelle a noi in cielo sembrano ferme soltanto perché sono molto molto lontane, ma in realtà si muovono, e Gaia aveva degli strumenti a bordo in grado di apprezzare e misurare con grandissima precisione questo movimento, e ne voleva fare circa 1 miliardo, credo che l'ultimo catalogo conti forse 3 miliardi, adesso non mi ricordo, ed uno dice vabbè, ce ne frega molto di questa cosa. Sì, ce ne frega tantissimo, innanzitutto perché fare una mappa corretta della galassia serve per qualsiasi altra cosa tu voglia fare in astronomia, qualsiasi tipo di oggetto tu voglia studiare, devi avere una mappa, per dire una cosa banale, per vedere se effettivamente c'è un oggetto, un'emissione nuova che prima non vedevi in cielo, devi sapere com'è fatta quella porzione di cielo. Per replicare le misurazioni su un determinato oggetto che sono state fatte da un altro gruppo di ricerca, devi riuscire a mettercele sopra, e quindi devi sapere esattamente la posizione della stella. Tralasciando poi tutte le informazioni sulla struttura della nostra galassia, sulla sua formazione, sulla possibilità di scoprire nuovi oggetti, eccetera, eccetera. Si fanno infinite cose col catalogo di Gaia. E a me e a mio marito è capitato di lavorarci su, io per non tantissimo tempo, mio marito in realtà sta ancora collaborando un po' con Gaia, e Gaia faceva anche allora, impegnandosi molto, perché non era l'obiettivo principale, con Gaia si può fare anche questa immagine che vediamo qui. Questa è praticamente, era il mio strumento di lavoro quando facevo ricerca, il cosiddetto, allora, questo in realtà è il diagramma di Hertzsprung-Russell, che è stato scoperto, è stato elaborato da questi, contemporaneamente, indipendentemente da questi due scienziati all'inizio del Novecento. Loro sostanzialmente guardavano il cielo e misuravano la luminosità e il colore, diciamo la temperatura, poi spieghiamo meglio come, la luminosità e la temperatura delle stelle, e ci hanno fatto questo grafico che si vede qui, e hanno fatto questa gran scoperta che il grafico non è popolato in maniera omogenea, cioè le stelle non si mettono completamente a caso, bensì si posizionano in tutta una serie di regioni specifiche. Qui si vedono tutte quelle più importanti. La maggior parte delle stelle stanno lungo quella che si chiama sequenza principale, che è quella specie di linea diagonale. Per capirci, il Sole sta lì sopra, più o meno a metà strada, dovrebbe essere pure indicato, io più o meno lo vedo, ecco, scusate, qua. Diciamo che sono ciecata, esatto, sta lì, infatti, una massa solare. E sono le cosiddette, diciamo, le stelle passano la maggior parte del loro tempo là sopra. Quanto tempo passano in questa regione dipende da quanto sono grandi, più sono grandi meno tempo ci passano sopra. E in quella fase lì è la fase in cui le stelle nel loro nucleo bruciano idrogeno in elio tramite fusione nucleare, cioè in pratica nuclei di idrogeno si fondono per formare nuclei di elio, e questo è quello che fa effettivamente brillare stelle, esatto, qui si vede molto bene nel Sole, e nel centro del Sole la temperatura, tornando al discorso iniziale, è molto più alta sia della corona che della superficie del Sole, perché sono circa 15 milioni di gradi, ed è la temperatura necessaria per innescare queste fusioni. In realtà non basterebbe questa temperatura, ma effettivamente le fusioni riescono ad avvenire a una temperatura più bassa per effetti quantistici, in particolar modo per l'effetto tunnel, quindi la meccanica quantistica si
intromette.
È verificata pure anche dentro qua, il sì. Sole. Tra l'altro un'altra cosa divertente, visto che ci sta l'immagine del Sole, allora i fotoni che noi vediamo del Sole vengono prodotti nel nucleo, dopo, lo vedete, devono passare tutta una serie di strati del Sole. Il Sole è un oggetto molto denso, questi poveri fotoni rimbalzano di continuo all'interno della struttura del Sole e ci mettono migliaia di anni per uscire fuori. Quindi i fotoni che stiamo vedendo adesso sono stati prodotti un bel po' di tempo fa, non sono quelli che vengono prodotti in questo momento dal Sole. Tra l'altro, quelli che vediamo, vabbè, adesso è notte, non li vediamo, ma quelli che vediamo adesso non sono nemmeno quelli che sono partiti in questo istante dal Sole, perché il Sole dista dalla Terra 8 minuti luce, cioè i fotoni dalla superficie del Sole ci mettono 8 minuti per arrivare fino a noi viaggiando a 300.000 km al secondo. E c'era questa cosa divertente che se si spegne il Sole noi ci mettiamo 8 minuti ad accorgerci, anche gravitazionalmente.
E poi moriamo, infatti. E poi moriamo, cioè, c'è una domanda da Alessandro che chiede se c'è qualche legge fisica che fissa una dimensione massa massima delle stelle e se è legata alla massa massima dei buchi neri non formati tramite fusione. In realtà qua sarebbero tre tesi di dottorato per rispondere a questa domanda.
Però... infatti, allora effettivamente ci sono dei limiti di massa. Effettivamente i buchi neri supermassivi, quelli che si trovano, si suppone, più o meno al centro di tutte le galassie, sicuramente stanno ad esempio al centro della nostra, c'è Sagittarius E, quelli effettivamente sono stati probabilmente sui buchi neri tra virgolette primigeni, cioè non sono, si sono formati in qualche modo già come buchi neri e non effettivamente come fine delle fasi evolutive di stelle di grande massa. E quindi sì, se la massa è veramente veramente grande, non la saprei quantificare, confesso, non so se Marco mi può assistere.
Allora, sopra 1,4 masse solari, quando c'è l'esplosione di supernova, sopra 1,4
diventa
masse
una
solari,
stella di neutroni.
Esatto, e poi sopra 2 o 3 diventi un buco nero, e quindi da lì...
Però questo non vuol dire che non ci siano stelle più grandi di 1,4 masse solari.
No, prima del botto.
Nella questione del botto. Esatto,
anche perché poi lì non... c'è la compressione. Allora, lì c'è una cosa che è figa, che però non credo si verifichi in astrofisica, che...
Scusate, apro la finestra che
fa caldo.
Per il resto sto morendo.
Cioè, in realtà, se tu sei Dio e puoi ammassare materia, proprio mettendo le stelle una vicino all'altra, il raggio di Schwarzschild cresce più velocemente del raggio delle stelle. Quindi a un certo punto, tipo il ventino fatale di Paperone, a un certo punto ti trovi ti trovi dentro un buco nero, e quindi hai creato un buco nero senza collasso stellare, però probabilmente questo non avviene, e quindi c'è una crescita tra l'altro
per accrescimento. Si sta vedendo,
per accrescimento e per, mangiatoia, no? Tu lo fai vedere qua, dove sta, eccola qua, le onde gravitazionali di due buchi neri che si schiantano una contro l'altra.
Che poi tra l'altro dicevamo prima fuori onda che adesso ne è stato recentemente vista una in cui erano veramente dei bestioni, cioè uno dei due, se non erro, aveva più di 100 masse solari, e anche questo apre tutti dei dubbi sulla formazione dei buchi neri, perché finora appunto c'era l'idea, cioè il buco nero supermassivo che probabilmente, forse è nato buco nero. Dall'altra invece ci sono i buchi neri che nascono semplicemente dall'esplosione di supernova, quindi alla fine della vita di una stella. E questi stanno in mezzo, questi che hanno un centinaio di masse solari. Quindi non è ben chiaro, secondo i modelli, come si formano questi qui. E questa è un'altra cosa bellissima. Ecco, invece della foto del buco nero, secondo me la più grande scoperta degli ultimi 100 anni sono state le onde gravitazionali, anche perché appunto rendono possibile tutte queste altre scoperte. C'è la possibilità di osservare cose che se non le vedi nelle onde gravitazionali non le vedi.
Esatto. Per ritornare alle stelle, c'è Tiera che si muove con nonchalante tra mezzelfi e cosi con questa frase, no?
È vero.
Che ci riporta alle stelle, no? Che essenzialmente è un modo per ricordarsi...
Le classi spettrali, sì, OB, Fine Girl, Kiss Me, che sono dalla più calda alla più fredda, OB, F, G, K, M. E qui non ci sono... Sì, ci sono indicate sotto. E allora dicevo, vabbè, sequenza principale, poi ci sono dei giganti che invece quando sostanzialmente viene meno... allora, il bruciamento dell'idrogeno in elio avviene inizialmente nel nucleo. Piano piano ovviamente si esaurisce verso il centro l'idrogeno e quindi le reazioni di fusione si spostano sempre più verso l'esterno. Quando sono proprio all'esterno del nucleo abbiamo la fase di gigante rossa che il Sole attraverserà tra circa 5 miliardi di anni. In quella fase lì diventerà molto molto grande. Si mangerà sicuramente le orbite di Mercurio e Venere, forse anche quelle della Terra, e siccome è un gas che si è un plasma, però vabbè, si espande, la temperatura diminuisce, quindi si raffredderà, quindi giganti rosse, perché poi c'è quest'altro fatto, se vedete sotto la scala di colori, le sorgenti calde emettono luce blu, le sorgenti fredde emettono luce rossa, il Sole che è intermedio c'è una luce più o meno gialla, raffreddandosi emetterà luce rossa. Poi ci sono le nane, ci sono anche altre fasi che qui non si vedono, il ramo asintotico, l'HB, e poi le nane bianche, che invece come finisce più o meno una stella come il Sole, che non esplode, ma semplicemente lentamente perde tutti i suoi strati esterni che tendono a formare queste bellissime nebulose, si chiamano nebulose planetarie, perché quando vennero scoperte si pensava che rappresentassero l'inizio di un sistema stellare, invece la morte di una stella, e al centro c'è la nana bianca, che è un oggetto molto piccolo, molto denso, senza nessuna reazione termonucleare, e semplicemente che via via si raffredda. E queste invece sono le esplosioni di supernova, quindi le nubi che vengono prodotte dalle esplosioni di supernova, che anche loro sono molto belle, però tendono ad essere più frastagliate, perché sono appunto sono frutto di un fenomeno violento. Le esplosioni di supernova sono tra i fenomeni più violenti che possono accadere nell'universo. E noi speravamo tantissimo, vero Marco, che Betelgeuse facesse il botto, invece dannazione no. Non so se non so se chi ci sente l'aveva seguita la storia, c'era Betelgeuse, questa stella molto grande, è relativamente vicina, sono tipo 300 anni luce, eccola lì. E, all'inizio di quest'anno, tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, aveva avuto una considerevole diminuzione di luminosità, ma per considerevole intendo che si vedeva occhio nudo, cioè me ne accorgevo pure io guardando Orione. Era circa un 20% di calo della luminosità. È una stella che noi sappiamo essere prossima alla fine della sua vita. Quindi esploderà sicuramente come supernova. I modelli però non sono in grado di prevedere quando. Potrebbe essere domani, potrebbe essere tra qualche milione di anni nei casi più estremi. Non ti sento, Marco! C'è il microfono staccato.
Dico, per Paravasà il tuo omonimo che è Massimo Troisi. A te che ti costa morire adesso? Invece che muori adesso, esplodi adesso.
Esatto. Perché, allora, beh, innanzitutto è una supernova vicina, ma non abbastanza vicina da farci male. Quindi la possiamo studiare senza temere che la nostra atmosfera venga ionizzata in un istante e moriamo tutti male. E le supernove sono anche degli spettacoli non indifferenti, perché c'è stata quella della Crab Nebula del 1054 che si vedeva di giorno, cioè sono delle robe veramente impressionanti. A me piacerebbe moltissimo vedere una supernova, e questo era proprio il candidato ideale. Sembra che adesso hanno capito qual era il problema. Probabilmente sta perdendo degli strati gassosi esterni, e quindi probabilmente era una nube di gas che veniva espulsa, quindi si stava avvicinando, l'ha coperta, l'ha eclissata, poi vabbè si è diradata, e infatti adesso è tornata più o meno normale, ma mi sembra di aver letto che recentemente sta ricominciando a diminuire.
No, deve morire.
No, io sono d'accordo.
Tra l'altro queste sono le stelle disegnate in scala, cioè vedete quella Wolf 359 dovevamo alzare, abbiamo beccato gli schiaffi dai Borg lì, una bruttissima storia, più piccola del Sole, poi via sali, però questi qui sono microscopiche rispetto a queste, a loro volta microscopiche rispetto a Betelgeuse, arriverebbe fino a Giove, credo, se fosse... Quindi,
sì, non lo so, io non mi ricordo quanto è, però...
Credo che siano 5 unità astronomiche, anche di più forse, quindi sono oggetti, e questi sono ancora più giganti, quindi che come dicevi tu prima, bruciano molto velocemente il loro carburante nucleare, sì. Quindi tendono a esplodere molto velocemente, però non velocemente per le ere umane, però appunto...
Esatto, perché cioè, il Sole c'ha una vita, diciamo, considerato tutto, intorno a 10 miliardi di anni, una roba così. Una stella che invece è molto più grande del Sole può durare anche decine di milioni di anni, cioè robe veramente molto molto brevi.
Scusate, è aggiornata questa oltre VY Canis Major, è stato trovato qualcosa di più grosso come stella?
Non lo so, non credo però che questo voglia essere esaustivo, vuole semplicemente dare una scala, secondo me, credo. Esatto, quindi non è detto che questa stella di Canis Major sia in assoluto la più grande mai vista.
No, anche perché poi per rispondere a Alessandro, scusa, cioè non conta la massa, per fare il buco nero conta la densità, quindi tu in teoria potresti avere una stella gigantesca con densità molto bassa, quindi quello che conta è che devi essere denso, tu potresti fare anche un micro buco nero, basta che riesci a comprimere la massa, esatto. Mi pare che il Sole siano 2 chilometri, no, se non riuscissi a far collassare il Sole sotto i 2 chilometri, a schiacciarlo avrebbe un buco nero,
sì. Mi sembra,
mi pare intorno a 2 chilometri, sì. Quindi il Sagittario sta appunto, è come ci chiedeva sempre Alessandro, se le mangiate via le stelle, cioè magari è partito bene, ma...
Tornando alla domanda iniziale, io credo che ci sia un limite di massa semplicemente perché, sì, per le stelle, cioè è una questione di densità, però quando tu cominci ad aumentare la massa, il problema è che comincia ad aumentare anche la pressione sulla parte centrale, sul nucleo, e quindi secondo me sì.
Bruci più velocemente.
Sì.
Perché lì sì. È la reazione, sono le reazioni nucleari che contrastano la gravità, infatti quando smetti di produrre reazioni nucleari la gravità vince, cioè collasso e rimbalzo.
Esatto. Esatto, e questo collasso sostanzialmente in due modi può essere fermato. Uno è la pressione degenere degli elettroni, che è come stanno su le stelle, le nane bianche, e l'altra è la pressione degenere dei neutroni, e quindi come stanno su le stelle dei neutroni, e basta, perché non sappiamo, per i buchi neri non lo sappiamo, da un punto di vista strettamente teorico il buco nero è una singolarità, in sostanza è una massa molto grande concentrata in un punto geometrico, tra virgolette, però in realtà noi non sappiamo quali sono le condizioni fisiche dentro un buco nero.
Sì, infatti, ma non ha neanche senso, perché sotto la temperatura di Schwarzschild non puoi...
Esatto, una volta che c'è lì, fine, cioè ti basta sapere quello sostanzialmente.
Sì, in realtà, vabbè, lì ci sono parecchi punti aperti, tra l'altro, dunque, dov'era? Eccolo qua, Marzia diceva che è più figa di ricostruzione Interstellar, sì, perché l'ha fatta Kip Thorne, quindi che gli vuoi dire?
Sì, però in realtà se tu riuscissi ad aumentare la definizione della foto del buco nero, otterresti paro il buco nero di Interstellar.
Sì. No, a parte il frame dragging, cioè il buco nero di Interstellar... Mi pare di no, cioè è più luminoso da una parte che dall'altra, perché ruotando si porta presto.
Allora, io Interstellar non l'ho molto amato, quindi l'ho visto una volta sola.
Siamo in due, quindi forse in tre, ma non si produce. No, il buco nero, diciamo, da come la sapevo io, il buco nero è simmetrico, perché se no sarebbe stato poco capito. Effettivamente la rappresentazione del buco nero è bella anche per dare le dimensioni relative.
Sì, però scusa, è poco capito. Secondo me nessuno ha capito perché si vede così. Cioè, devi sapere la relatività generale per capire perché si vede storto, cioè si vede strano, no? Tipo a croce.
Ovamo strana, la perdone.
Cioè, non è che mi sembra una rappresentazione proprio comprensibilissima di buco nero, pure io sono stata lì, io non faccio alta energia, quindi ci ho avuto un momento, faccio... Per cui, secondo me, il pubblico medio, quando ha visto quella roba lì, ha detto, ah...
Beh, comunque, diciamo, la descrizione fisica, no, grafica, è bella. Quella parte sulla fisica, sì, appunto, ne abbiamo parlato tante volte, sì, lascia un po' più...
Ma sai che ti dico, a me non è manco la parte fisica, perché io, devo dire la verità, ho una tolleranza molto elevata alle cazzate in fisica. Per dire, so che tu odi Gravity, a me è piaciuto. Anch'io, quando un certo personaggio precipita, sono stata lì a dirmi, ma perché... Cioè, ricordo che sto poi e faccio, Giulia, scusa, ma quali sono le forze in atto in questo momento?
Esatto.
Però mi è piaciuto. Io quello che non perdono a Interstellar è quella pippa infinita sull'amore che tiene insieme le stelle. Io non sono un tipo romantico, sono un tipo arido e quindi...
Beh, però ci metti un po', che io devo confessare che zompo, le parti d'amore ce le metti nei tuoi libri, quelle devo farla confessare, esatto. Però sul fantasy Moren dice che è vero, ma fino a un certo punto, nel fantasy puoi scrivere quello che vuoi perché c'è quel meccanismo chiamato sospensione della realtà.
Quello anche in fantascienza.
Sì, ma ci sono delle regole, non è assolutamente vero. Tu puoi porre le premesse che vuoi, questo sì, cioè puoi fare gli asini volanti, puoi fare quello che te pare, però poi devi essere coerente con queste premesse. Questa roba è allucinante, perché tu ovviamente crei un mondo in cui le leggi sono diverse da quelle del mondo in cui vivi. E quindi io, quando scrivo, continuamente mi dimentico le regole che ho posto nel mio mondo, me lo devo ricordare e devo andare a cambiare gli elementi di trama. Perché se tu hai detto che, non lo so, gli asini volano, non è che perché se poi dopo ti serve un asino che non vola, a fini di trama fai l'asino che non vola. Ok? Se tu metti un asino che non vola in un mondo in cui tutti gli asini volano, la sospensione di credulità se ne va allegramente a quel paese. Quindi è un patto che tu stringi col lettore, ma è un patto che ha delle regole ben precise. Quindi non è completamente vero che puoi dire quello che vuoi, puoi porre le premesse che vuoi, puoi inventare il mondo che ti pare.
Vedi Game of Thrones, vedi Lost, vedi tutta una serie di cose. Tra l'altro, poi tu nella
Vabbè, la Lost la sospensione di credulità, se
tu l'hai visto una volta, meglio che taci. Tu te lo sei rivisto, confessa, è meglio che taci.
Sì, però no, ma io confermo che secondo me fino alla quinta stagione, anche se c'è un calo dalla terza in poi, la sesta invece veramente...
Però in Ashira tu praticamente fai un fantasy, perché poi lì i vincoli sono ancora maggiori, no? In Ashira tu fai un fantasy che in realtà è una storia di fantascienza, perché c'è un sistema binario, c'è una nuova, una stella piccola che si mangia quella grande, cioè c'è tutto un certo... io sono andato a controllare che fosse effettivamente un sistema binario, se no te l'avrei scassato le scatole.
No, sì, è un sistema di nuova, quello che ovviamente non ha senso e che ci possa... Cioè, allora... credo siano stati trovati pianeti che girano intorno a sistemi del genere, ma mi sembra ampiamente improbabile che ci si possa sviluppare alcuna forma di vita, perché in ogni caso, cioè, sono sistemi altamente instabili. Mi pare che fosse stato trovato, no, non è una notizia, sì, che poi tempo fa vederci.
Questo qui era Mira Malecetus, no? Che mi pare che
Mira
vista da Hubble Space Telescope, vabbè, però è un punto, però è grande, perché è una stella gigante. E
sì, esatto, in realtà Mira è un sistema doppio, perché prima era stata classificata come stella variabile ed era la prima di questa classe che si chiamavano variabili di tipo Mira. Poi si è scoperto che in realtà appunto è un sistema di nova, quindi la sua variabilità era legata al fatto che in realtà sono due stelle, una piccolina e una più grande, e quella più grande mangia la materia, cioè quella più piccola mangia la materia di quella più grande.
E quella è più diffusa e quindi via via.
E Mira, se non erro, sta a sua volta all'interno di un sistema multiplo, quindi se non erro ci sono altre stelle che le girano intorno. È complicato.
Sì, sì. Questo per dire che poi comunque una volta che tu sei in un contesto fantascientifico, ma anche nei regni del mondo emerso, sì, cioè voglio dire, una volta che tu dai le regole devi obbedire. Se sono fantascientifiche sono in alcuni casi più vincolate, però come diceva Omar non è detto, perché altre cose... Charles Stross, altri autori si divertono apposta a rompere. Jack Vance, ecco, l'avevamo detto nel fuori onda, aspetta che pesco Jack Vance, che no, si diverte a rompere il canone fantascientifico. Tra l'altro lui è meno noto, ma è quello a cui Gary Gygax, l'inventore di Dungeons and Dragons, si è ispirato per il suo sistema di magia. Cioè nelle sue cronache, sia dei draghi ma soprattutto della Dying Earth, ci sono le magie, il sistema di magie, gli spell che uno si deve memorizzare, eccetera, eccetera, esattamente come poi sono stati ripresi nel sistema di D&D classico, poi si è evoluto tante volte. E ci sono queste storie spassosissime di questi arcimaghi che vanno sulla stella di neutroni a prendere queste gemme particolari.
Sì, che dicevamo che mi ricorda un progetto di prossima uscita, del quale però non posso parlare, ma è di prossima. No, forse l'avevo detto, però non lo dico perché poi sennò faccio spoiler.
Quando ci sarà,
Prossimamente.
vedrete una stella di neutroni nella galassia
Esatto, da qualche parte delle cose che faccio ci sarà una specie, non è proprio una stella di neutroni, è una nana bianca però.
e col fantascientifico che ha risoluzione, il CCD fantascientifico ha risoluzione di neutrini. E sì, beh, vabbè, quello i neutrini che facevano, tra l'altro, c'erano i neutrini che facevano bollire il Supercamion Candy in The Day After Tomorrow, se non sbaglio, quell'anno.
Mazza, però.
No, sì. No. Eccola qua, la Mancia Magic ce la portiamo appresso dagli albori del gioco di ruolo. Salutiamo nel frattempo anche Marco Taddia che si è unito a noi e Enrico fa notare che, vabbè, tra le reazioni nucleari anche quella sua. Però c'è una domanda da Marzia che pensava che il centro della galassia stanno lì perché nel mezzo c'è così tanta materia che si accumula e forma un buco nero. No, è corretto, nel senso che probabilmente l'inizio è un buco nero che nasce come buco nero o si è creato in tempi storicamente antichi e poi via via se li mangia sempre di più. Però anche lì ci sono stelle che orbitano a pochi orbitano attorno al buco nero e stanno benissimo, anche al buco nero supermassivo, anzi si vede proprio il movimento delle stelle.
Sì,
Quindi
Sagittarius A è bellissima l'immagine, si vede molto chiaramente tutte le stelline che girano intorno al niente.
cioè e poi quella è una foto, cioè Hubble fa questa foto
Sì.
a distanza di anni e le vedi proprio che si muovono intorno al nulla e però non crepano, insomma, non questo anche. Poi c'è il problema dei tre corpi, che è questo l'altro romanzo di non
Problema
mi
dei tre
ricordo
corpi
più.
è dello scrittore cinese.
Sì,
Sì, ma io ad esempio mi ero domandata com'era il sistema di notturno di Asimov. Ho
allora, io quello me l'immagino come.
scoperto, c'è gente che ci ha fatto tutti i diagrammini per cercare di capire come cacchio sta messo sto pianeta. Sì, e vedere
Perché ci
se è
sono
possibile.
sette stelle che la copre. Anche per esempio,
Esatto.
io me l'immaginavo al centro di M53, questo gigantesco
Sì,
ammasso di
sì.
stelle
Anch'io
densissimo.
pensavo una cosa del genere, in un ammasso globulare, sì.
Massimiliano, che tra l'altro aveva fatto anche un altro commento che mi sono perso nella cosa, chiede come fanno i buchi neri a evaporare.
Carino.
È meccanica quantistica. Tra l'altro, ecco, diceva prima che Galileo è stato bravo come letterario, come fisico, prima che appunto
Sì.
ci fosse la cesura tra scienze e tecnologie.
Sì.
Dunque, loro evaporano per motivi di meccanica quantistica. Essenzialmente, tu c'hai delle particelle virtuali che si creano e si distruggono in qualunque istante, anche qua, in ciascuna delle nostre stanze, e però si ricombinano completamente. Però, se questa creazione avviene proprio sull'orizzonte degli eventi, quella dentro muore e quella fuori non riesce più a ribeccare quella che è morta dentro e quindi essenzialmente il buco nero ha emesso una particella. Questa l'ha trovato Hawking, l'emissione è tanto più veloce, tanto più piccola del buco nero, quindi quelli massivi essenzialmente non tirano fuori niente, quelli piccoli emettono maggiore radiazione di Hawking e quindi potrebbe essere anche questo un modo perché poi è legato alla fine dell'universo, no? Anche qui di nuovo per tornare al libro. Ne parli e non si capisce più o meno da dove veniamo, ma non si capisce bene come evolverà
Andiamo.
l'universo, ma soprattutto quando stiamo andando, per dirlo alla
C'è
Coelho,
grossa crisi.
queste grosse crisi che magari i giovani non conoscono Coelho. Ecco, Yuxi Xin, scusate
Ah.
l'ignoranza, abbiate pazienza, e quindi essenzialmente. E c'è questa evaporazione e c'è questa emissione ma dovremmo fare una puntata con i buchi neri, carissimi. Prima o poi dobbiamo forse chiamiamo pure Giuliano, facciamo una cosa a quattro sui buchi neri.
Il buco nero tira. Esatto.
Il buco nero ne tira più un buco nero che. Tra
Beh,
l'altro,
io
ecco.
avevo pensato di fare la tesi sulle alte energie, poi però quella che mi aveva proposto non mi stimolava granché, quindi alla fine decisi di andare a fare. Poi non
No,
era
comunque
proprio sui buchi neri.
astrofisica delle alte energie, perché alte energie sono energie
Sì, scusa, hai
ripartite.
ragione, io dico sempre alte energie, ma astrofisica delle alte energie, sì, scusami.
Nel senso che perché anche lì poi ci sta tutte fazioni, no? Per esempio i raggi X sono quelli che dominano, perché effettivamente fai imaging. Noi che facciamo i raggi cosmici siamo gli sfigati, anche Gaia sono sfigati ma in maniera differente, nel senso che
Sì,
appunto.
no, vabbè, se guarda, secondo me sotto i fisici stellari, cioè a pari con i fisici stellari, forse l'infrarosso,
I
che è
fisici
un'altra cosa
solari.
che non si calcola nessuno. No, dai, fisici solari, no, perché...
No, è fichissimo, poi c'è Francesco Berrilli che, insomma...
che poi praticamente non è manco strettamente astrofisica, c'è una branca dell'astrofisica in cui in realtà usi competenze completamente diverse, perché è praticamente tutto elettromagnetismo.
Sì, sì, dei conti pazzeschi, però appunto in generale sono considerati... magneto-idrodinamica, quindi proprio
delirio. Esatto.
E però sono considerati meno perché il Sole, come dicevi tu all'inizio, si sta vicino, chi se ne importa. Purtroppo questa è, tra l'altro è una baccata colossale, se non altro perché ha effetto sul clima. Proprio, se uno volesse tralasciare tutto il resto, ha effetto sul clima, perché appunto quando non c'erano le macchie solari, per meccanismi ancora non noti, la Greenland era la terra verde, tutto il pippone di Arichi Rosso che era andato lì, cacciato perché era troppo casinato dagli islandesi, quindi immaginate che poteva essere Eric il Rosso cacciato dagli islandesi del decimo secolo perché faceva troppo casino, scopre la Groenlandia, la terra verde, e per 500 anni, quindi più tempo di quanto sono esistiti gli Stati Uniti, quelli hanno vissuto lì con tanto di arcivescovo eccetera, quindi il clima è legato comunque non solo all'attività antropogenica ma anche a quella stellare, quindi non va trascurato. E quindi tu in Ashira c'è parecchio, c'è molto anche del clima, cioè effettivamente questi elementi ignorano che il clima sta cambiando perché questa stella sta per andare. No, e mi ricorda qualcosa.
Sì, cioè, loro non è colpa loro.
Colpa loro. Qui tu la scienza, sai, lì erano dei pezzenti che dice vabbè, no, è sempre stato così. Quello era molto affascinante, il tema...
Sì, poi mo non faccio spoiler, però la conclusione voleva essere anche un mezzo omaggio a certe puntate di Star Trek. Oh.
Quelle belle.
Spoiler. Perché c'è un contrasto tra razze, un dilemma etico, diciamo, e quindi niente, voleva essere... Sì, è la cosa più vicina alla fantascienza che ho fatto finora.
Beh, diciamo, quella si compone vicino anche altri lavori tipo Mary Zimmer Bradley, Anne McCaffrey, sì. No? Perché anche Anne McCaffrey, forse è meno nota, lei è bravissima scrittrice, ha scritto tra le varie cose i Dragon Riders of Pern, cioè questi cavalieri di drago. Tu praticamente, ecco, in questo forse non c'è il drago, ma devo vedere bene.
Sono pochi quelli senza i draghi.
Che va bene, io dico sempre, io non vedo una serie televisiva se non ci sta o un'astronave o un drago, non capisco proprio.
A me il trono di spade mi ha fregato così, capito? Batteva le ali il drago per un secondo e con me avevamo portato a casa il risultato, capito?
Sì, ma il drago... E appunto questo è un sistema stellare, tra l'altro è stato studiato anche questo, cioè c'è tutto non c'è il cattivo, tra l'altro, loro combattono queste spore micozoiche che vengono da... questa stella rossa che è un sistema della nube di Oort analoga, un po' un Plutone che appunto tuo marito ha declassato a pianeta nano, disgraziato.
Ricordiamo.
Scusa Marco, delle spore?
E delle spore micozoiche, c'è una specie di acido che distrugge le piante, la carne, eccetera, eccetera, che cade, e quindi loro hanno addestrato, anche questi si erano schiantati sul pianeta, come anche in Ashira, se non ricordo male, e quindi però hanno perso la tecnologia, avevano fatto evolvere i draghi per soffiare, facendogli mangiare delle rocce per soffiare,
che tra l'altro loro si erano dimenticati di questa catastrofe, cioè sapevano vagamente che c'era ma non si ricordavano più esattamente cosa fosse,
e lentamente recuperano la tecnologia e quello stava anche, insomma, questa cosa del crash land stava anche in Darkover, no? Che è anche la grande saga di Mary Zimmer Bradley, ecco, magari poi lei come persona umana si sono saputi in retroscena che magari
non era proprio simpatica,
non sono per niente simpatici. Tra l'altro, se siete abbonati a Netflix, in una puntata di Last Chance University, dove in realtà parlano di football americano, viene intervistato il nipote, cioè Mary Zimmer Bradley, la nonna e la zia e così via, e si sanno un po' di questi retroscena, appunto, che il marito è morto in galera per pedofilia, insomma, tanto per capire il contesto. Però lei scriveva bene, Darkover rimane... Nascere è meglio, ma solo perché tu sei presente. In realtà lei un po' si perde su certe cose, La Scira almeno si vede che è stata scritta in maniera coerente.
Allora, io confesso che di Mary Zimmer Bradley ho letto solo Le Nebbie di Albion, che mi era abbastanza piaciuto, e le prime 50 pagine Le Querce di Albion e le prime 50 pagine delle Nebbie di Avalon, che ho mollato. Proprio non mi piace.
Perché quello è interessante perché è l'esercizio di, no, di far vedere Artù, sì, dal punto di vista. Dopodiché, appunto, c'era troppo sesso e troppa. Che va, di nuovo va bene, però a me nel fantasy non mi interessa, cioè infatti tu ce ne metti poco.
Esatto. Cioè, per me si devono menare, cioè il fantasy che piace a me si picchiano.
Infatti, mi ricordo quindi... che i tuoi fan presero tutta il mondo emerso e dice qua si incontrano e poi tipo un metro e mezzo di pagine quasi.
Era la dimensione della friendzone, che era più o meno così, erano tipo 900 pagine di friendzone.
Però anche lì è simpatico perché...
A proposito di draghi, c'ho anche l'anellino draconico.
Ah, vedi, vedi. Ma che drago è?
No, no, è proprio un drago perché c'ha anche le zampette. Aspetta, me lo levo e faccio prima. Oh, guarda se ci piglio. È un draghetto con le zampettine. Anche se io in realtà sono un po' più appassionata di viverne.
Infatti mi pare che nel dominio sono viverne, se non ricordo male, nella specie...
Non mi ricordo come descrive Eisenworth. Allora, in realtà sulla copertina è un drago Eisenworth, mi sembra che ci abbia le zampette davanti. E sicuramente c'è contrasto viverne-draghi nella ragazza drago.
Che è quest'altro. Vediamo se riesco a prenderlo senza far cascare tutto. Difficile. È questo? Sì, eccolo qua.
Sì.
Ce l'ho. Sì. Per tornare alle stelle, ecco, Jack O'Lantern dice il sole non interessa a nessuno finché non ci sono le missioni, i satelliti e le reti di corrente saltano. Infatti se ci sono persi vari satelliti e vari trasformatori, soprattutto nel nord geomagnetico della Terra. Quindi è qualcosa,
sì, c'è Alessandro Bitetto sotto che cita, credo, dice l'evento di Carrington, che se non sbaglio, esatto, è quello in cui si frissero direttamente i cavi dell'alta tensione.
Il primo no, perché era il 1800, quindi, però il telegrafo loro trasmettevano col telegrafo senza mettere i tagli corrente e pigliavano la scossa, perché ovviamente un lungo filo prende la corrente indotta del campo magnetico, sì, che a sua volta è indotta dal campo, dal plasma del sole.
Allora ho sbagliato, ma mi ricordo che era questo, li ho chiamati fili dell'alta tensione perché sono una rincoglionita, però mi ricordavo questo.
Comunque,
no, ma cioè, questo è un problema serio, perché è vero che sono eventi rari, tempeste magnetiche di questo, cioè tempeste solari di questo tipo, però c'è una società che, come la nostra, che si basa così tanto sull'uso della corrente elettrica e insomma queste cose qui, potrebbe essere un grossissimo problema, a parte ovviamente quelle più piccole che comunque fanno danni non da poco ai satelliti.
Sì, sono stati persi i satelliti, non per il danno da radiazione. Se vai su Marte c'è il rischio della radiazione solare, che appunto è casuale, non è prevedibile, quindi dovresti andarci.
Esatto.
Quindi ci sono una serie di problemi. E poi appunto, come tutte le cose naturali, sia il fiume che trascina, sia il virus d'adesso, sia qualunque cosa, il rischio è sempre che poi è una legge di potenza, no? Quello che capita rarissimo, però capita, e quando capita ti spazza via tutta la rete di comunicazione. Sì. Non è
il famoso cigno nero. Noi d'altronde ci troviamo, abbiamo adesso a che fare proprio con un cigno nero
grigio, perché secondo me, voglio dire, tutto sommato, con tutta la devastazione che sta accadendo, questo.
Sì. Cioè, adesso siamo fuori dal momento più brutto, se le cose non peggiorano significativamente per cambiamenti e cose varie, ci ha detto fin troppo bene.
In Angelo cita, in Sunfall, il romanzo di Kim Al-Khalili, sì, si parte dal sole e comincia a friggere cose, sì, però romanzo non eccelso.
Beh, però c'è il sole che frigge cose, per cui anche così con me porta a casa il risultato sempre per...
Distruzione, morte e distruzione.
Esatto.
Ragazzi, siamo oltre l'ora, quindi possiamo lentamente cominciare a chiudere. Tu, Omar, avevi citato un ente, un'entità di una serie televisiva,
sì,
un'entità senziente.
No, a parte Marco, che consiglio a tutti gli spettatori di andarsi a recuperare. Ti ricordi che avevamo fatto il ciclo sul sole ai tempi, diciamo, multidisciplinare in ambiente fantascientifico, per cui avevamo analizzato romanzi, fumetti, eccetera, eccetera. Vi consiglio di andarlo a riprendere perché, come dire, sommando le ore a 6 ore di podcast, per cui praticamente vi consiglio di andarlo a recuperare. No, questa volta mi piaceva parlare più che altro di questa serie, ma tutto sommato carina, perché poi ne parlavamo nel fuori onda. Sì, tutto sommato. Allora, l'unica cosa bella che ha, secondo me, è l'astronave, perché secondo me a livello estetico è una delle più belle astronavi che sono mai state concepite sulla, a livello televisivo, veramente bella. Parliamo di Andromeda, che è una serie di teatro creata da Gene Roddenberry, il papà di Star Trek, è andata in onda fra il 2000 e il 2005 per 5 stagioni e 110 episodi. Recuperatela perché le prime 4 stagioni sono veramente belle. La quinta sembra un altro telefilm fatto sotto l'effetto di acido, per cui praticamente proprio con una trama inesistente, sconclusionata, non si riesce a capire. Sembra veramente come se avessero preso un'altra serie, l'avessero già iniziata, l'avessero attaccata in fondo per finire stagioni. Il personaggio, diciamo, non sto a darvi spoiler, comunque velocemente parliamo di questa. Anche lì c'è un grosso, si chiamava Commonwealth Galattico, era una sorta di tipo federazione che a un certo punto, per un tradimento di una razza che faceva parte della federazione, crolla. Tra l'altro anche lì interessante perché c'è il l'astronave Andromeda Ascent che per una serie di motivi si trova sull'orlo di un buco nero, per cui qui vi ricordate The Black Hole della Walt Disney, resta lì in stasi per circa 1000 anni, dopodiché praticamente vanno per recuperarla dei pirati per sfruttarla come dei pezzi di ricambio, perché nel frattempo ovviamente la civiltà era aggredita, per cui l'Andromeda astronave rappresentava il massimo della tecnologia. E si trovano ovviamente con un universo completamente cambiato e al buon comandante dell'Andromeda, che era
Hercules,
Kevin Sorbo praticamente, si mette in testa di riformare il Commonwealth Galattico, per cui lì si sviluppa, dopo vi lascio a voi. C'era questo personaggio che era estremamente interessante, che era Trans Gemini, che faceva parte di uno dei due equipaggi che poi si fondono nell'equipaggio dell'Andromeda, che è molto particolare perché inizia molto misterioso, con dei poteri molto strani, evolve fino alla fine della quarta stagione, perché nella quinta ovviamente sparisce, vedete quello che avevo appena detto prima sulla quinta stagione di Andromeda, e si scopre alla fine della quarta stagione che altro non era che un avatar di un sole, che alla fine si trasforma proprio in una stella, sostanzialmente.
No, questa cosa mi ha fatto venire in mente Pick Up, un fumetto che è la versione supereroistica di Kaepernick, e lì c'era Xadum che alla fine diventa una stella, e lei aveva assorbito i poteri di una stella, era una scienziata di questo pianeta. Ma l'ha fatto prima? Cioè l'ha fatto
dopo Star Trek? Nel 2000 l'ha fatto, per cui diciamo grosso modo era a cavallo fra, diciamo, finito Voyager, grosso modo.
Ok.
Di Voyager. Ma infatti era un'idea, poi lui in realtà credo che fosse già bello che è morto. Quello che tu dicevi dell'Andromeda è che appunto stando vicino al buco nero per loro passa molto meno tempo che appunto...
Sì, esatto. Praticamente quando lo vanno a salvare, che poi lì stranamente l'equipaggio è completamente morto, cioè era rimasto solamente lui, il capitano.
Il computer,
sì, perché era interessante perché la macchina era guidata dall'intelligenza artificiale che aveva una proiezione olografica che aiutava il capitano, che poi tra l'altro diventa più avanti nella storia, diventa un androide vero e proprio. No, come idea ce n'erano, non era male tutto sommato. Peccato che, come ripeto, la quinta stagione è stata veramente è un po' lì.
Sì, perché appunto Demolex, scusa se ti interrompo, fa notare che forse erano gli anni dello sciopero degli sceneggiatori.
No, neanche, era proprio, è un po' come lì c'è un argomento a noi caro, come se prendevano di Space Nine. e alla fine della settima di Space Nine attaccavano la seconda di Discovery. Ecco, il paragone potrebbe essere questo praticamente.
Il Marco Taddia dice che in Pick Up diventa una stella solo se non hai letto gli ultimi albi.
Sì, no, li sto leggendo. Allora, sono arrivata all'albo in cui lei torna, però ancora non l'ho letto.
Comunque quella delle stelle senzienti ne avevamo parlato anche l'altra volta, quello della relatività, sì. Che essenzialmente c'era questo altro libro di Paul in cui c'erano queste stelle che sono senzienti e si ammazzano tra loro sparando sui raggi di neutrini e si fanno andare supernova una con l'altra,
che figo.
E quindi poi questi vengono accelerati, questo sistema viene accelerato a velocità relativista e quindi si trova questo sistema stellare con questi poveri umani sopra che si ritrovano alla fine dell'universo, quasi, perché tutto il resto dell'universo è bello che è morto, ma loro essendo quasi a C, alla velocità della luce, sono invecchiati molto di meno. Quindi Marzia cita anche la puntata del decimo dottore con il sole vivo.
Sì. Ah, aspetta. Oddio, quale? Perché a me ne stava venendo in mente un'altra col buco nero, che è una puntata doppia dell'era Capaldi, che è molto bella. Cioè, questa astronave sta vicino a un buco nero, tu cambi di piano e cambia sostanzialmente lo scorrere del tempo.
Cyberman, quella in cui vengono creati Cyberman, c'è anche il master.
Bella. Invece no, questa è il sole vivo, non me la ricordo. Burn with me. E sì che mi sa che la devo aver vista. Vabbè.
In Gambuster i mostroni con cui loro combattono essenzialmente piantano le uova, impiantano le uova nei soli, e quindi quando il mostrone nasce praticamente fa andare nova il sole, perché cioè...
Questo l'ho fatto anch'io nel fumetto, quello divulgativo che ho fatto, La fanciulla e il drago, che cerca di spiegare, si ispira all'evoluzione stellare con un racconto, facendo un racconto mitico, e lì l'idea è che le stelle sono sostanzialmente delle uova di drago. Quindi quando il drago esce c'è l'esplosione di supernova.
Tu tra l'altro per i più piccoli... però l'idea è figa. Per i più piccoli hai fatto anche questo che è uscito da poco, tra l'altro, no?
Sì, è uscito in contemporanea con quello divulgativo, perché io sono una persona con una bella memoria e molto intelligente. Comunque sì.
Che scrive come una matta, perché tu praticamente scrivi quanto Herbert e Asimov, cioè due, ecco, ma quella con Martha Jones, fai due romanzi all'anno, che quanto faceva Herbert e Asimov, oltre a quelli divulgativi, quindi perdi il conto. Dove sta? L'avevo messa la cosa, la slide.
Sì, allora è la terza avventura dei Casi Impossibili di Zoe Lou, che si intitola Cacciatori di Zombie, ed è una serie appunto per bambini, diciamo per gli ultimi anni delle elementari, i primi delle medie, però garantisco che se lo legge anche un adulto non regredisce né implode, ed ha anche una parte molto bella di fumetti, che sia di illustrazione che di fumetti, è fatta da una fumettista molto brava che si chiama Ilaria Palleschi, che tra l'altro ha fatto un libro molto bello che si chiama Nina che disagio, che parla anche di ansia, quindi io mi identifico tantissimo, da quando l'ho letto l'ho adorato. Ed è uscito lo stesso, questo qui di Zoe Lou è uscito lo stesso giorno di quello divulgativo.
Vabbè, sono problemi, signora mia, del resto. Dunque, citiamo che Alessandro, che dice che Bender incontra Dio che parla come delle stelle, poi però vince Enrico Casari che cita Rane. Il sole più bello è la cosa di Rane che fumava le sigarette a mezza bocca.
Aspetta, ma c'era anche il sole di Pollon che fumava la sigaretta.
Beh, scusate, e allora il sole dei Teletubbies che aveva la faccia del bambino, quello che ha traumatizzato una...
Io non lo posso vedere, quella cosa mi mette l'ansia, madonna.
Tiera, allora io mi chiedo da anni come abbiano compresso giovane la bomba Black Hole. Ci possiamo stare un 3-4 ore, se poi facciamo una live solo io, te, Omar e te.
Però mi manca il riferimento.
Gambuster.
Vedere,
perché fanno delle cose assurde, però essenzialmente in Gambuster c'è molta relatività speciale, cioè quelli vanno, stanno, e anche relatività generale. A un certo punto, per combattere contro i mostri cattivoni, quelli che mettono le uova nei soli, prendono Giove e lo usano come bomba a buco nero, anche se poi la bomba a buco nero è un'altra cosa. In questo caso causano il collasso gravitazionale di Giove per spazzare via i cattivoni.
Hai capito?
No, Gambuster è quello di Diachian, no? È prima di Nadia, ed è il primo che ha fatto i Diachian prima che impazzisse completamente in Evangelion, e quindi ancora si capisce.
Però lo devo cercare, dai. Perché comunque mi sono riappacificata con idea che hanno con il Godzilla.
Il Godzillone.
Shin Godzilla.
Oh, ma sfondi la porta aperta.
Infatti.
Veramente piaciuto.
Poi tra l'altro la parte è una critica politica essenzialmente. Godzilla.
Sì, no, adesso cambiamo a stanza.
Ma è un mostro marino o è un mostro terrestre?
Che se è un mostro marino se ne deve occupare la marina, ma se è un mostro terrestre.
No, Oppure era allucinante quando davano gli ordini, no? Lanciamo i missili, sì, lanciamo i missili, sì, lanciamo i missili, sì, lanciamo i missili. Nel frattempo quell'altra aveva, come dice Marco, formatato Tokyo. Cioè...
Esatto. Tra l'altro io ho adorato che fosse un pupazzone, era molto più inquietante di qualsiasi altra bestia in computer graphics.
Ma poi tra l'altro obiettivamente, l'Ira è il marchio di fabbrica, cioè o si faceva così o si faceva... Sì. Cioè, i giapponesi lo vogliono così. Tra l'altro poi, devo dire la verità, l'ultimo Shin Godzilla, l'ultimo Godzilla, quello è di un inquietante che è una cosa incredibile.
Sì. Veramente mamma mia, veramente.
Veramente sì. Bello.
Lui ci teneva a fare gli effetti speciali con Pazzone, no? Anche aveva fatto varie mostre proprio per recuperare. Se vi ricordate anche il prequel di Nausicaa, sì. Quello che è la caduta dell'avvenuta degli uomini dei giganti, che è essenzialmente il prequel, sì. Perché Hideakiano da ragazzino aveva fatto l'animazione dei mostri di Nausicaa e ha fatto questo corto, è stato scattato su YouTube.
È un corto, dura neanche un quarto d'ora, neanche.
E praticamente è come vennero creati questi dei giganti di Nausicaa. È fatto tutto quasi, e sta su YouTube pure questo, se no ti do i link. E vedetelo anche voi che siete a casa, perché merita assolutamente, soprattutto perché lui l'ha fatto proprio per mantenere viva le tecniche e tecnologie di live shooting, cioè il tokusatsu di Tsuburaya, no? Era Tsuburaya.
Sì, aspetta, che ha anche la suite motion praticamente, cioè dentro la tuta sostanzialmente. In effetti di computer grafica nei Shin Godzilla ce n'è veramente pochissimo.
E quel poco è anche bruttina per certi versi.
Si vede, diciamo, che non riesce a capire se si vede perché si vuole far vedere o si vede perché è fatta male. Perché poi sai, con anno... A livello trollamento ci può stare. Fatto...
Sì, ma guarda, io, cioè, secondo me, vista anche la scelta del pupazzone, è fatta male perché volevo che fosse fatta male. Ce lo vedo.
Lì il peccato è stato il fatto che doveva essere una trilogia e per questioni ancora non note l'hanno chiusa lì. Infatti termina col famoso spoiler della coda, sostanzialmente.
Della coda.
Esatto, sì.
Però forse è meglio che poi almeno rimane chiusa così e non si rovina.
Dice, se no partiva un'altra volta per la tangente.
Alla Evangelion, che ancora stiamo aspettando.
No, ma c'era su, riportato su Safe Japan, che è una delle fonti abbastanza informate sul coso, che c'è la Toho che sta, c'è questa, non so se è più una minaccia, che cosa dice, che c'è la Toho che sta pensando all'ennesima... emanazione di Godzilla, non oso immaginare.
Alla René Ferretti proprio, mamma mia la merda che hanno fatto. Torniamo prima di chiudere alle stelle, perché volevo far vedere questa foto, perché ci sono anche alcuni studenti del liceo che ci seguono, e appunto le stelle appunto sono colorate e a occhio nudo non si vede, ma facendo le foto è possibile, no? Quindi anche tu l'hai fatta queste foto in Cile, no? Hai fatto anche quell'altro libro sul Cile, tra l'altro, che è vero?
Sì, quello sta o gratis sul mio sito oppure su Amazon a tipo 1 euro e 4 euro, 5 euro in versione solida. Sì, sì, lì ho fatto più che altro, mi sono concentrata tantissimo sulla Via Lattea perché era una roba incredibile. E poi vabbè, si vedevano a occhio nudo gli ammassi globulari, non mi ricordo che era 47 tucane che si vedeva a occhio nudo, cioè tu sfruttando un po' allora io non ero in una notte fortunatissima perché c'era un pochino di luna e quindi non era proprio il cielo al top, però sfruttando la visione periferica ti rendevi conto che 47 tucane non era un oggetto puntiforme, ma vedevi proprio la nebulosità e bastava il binocolo e vedevi le meraviglie, e poi c'erano le nubi di Magellano. Però ricordo una cosa divertente, che una volta mi hanno fatto vedere Albireo, mi pare si chiami, che è un sistema doppio costituito da due stelle in cui è chiarissimo il colore col telescopio, una è rossa e una è blu. Quello è uno dei pochi casi in cui il colore è abbastanza evidente.
Perché diciamo al buio l'occhio non riesce a distinguere i colori, salvo per le giganti rosse, Betelgeuse e così via. La visione periferica che tu cite è che se tu guardi un po' da guardone, no? Guardi senza guardare con la coda dell'occhio, in realtà vedi c'è più risoluzione, c'è più sensibilità.
Sì, perché la retina è leggermente più sensibile, non proprio al centro, ma un pochino ai bordi. Quindi se tu non guardi direttamente, ma leggermente di lato, non so perché l'occhio umano sia fatto così.
Forse perché se il panterone, se la pantera deve...
Esatto, la vedi di lato e quindi probabilmente è per quello. E quindi sì, se guardi quando stai in posti dove proprio le condizioni non sono ottimali o stai guardando oggetti di cielo profondo, occhio nudo, ti conviene usare il bordo dell'occhio che ovviamente, cioè, i dettagli non li vedi, però riesci a cogliere queste cose che magari se guardi direttamente è più difficile identificare. Io infatti poi alla fine il puntamento alla macchina fotografica l'ho fatta a mano per prendere 47 Tucanzi.
Però appunto con macchina fotografica, anche con lo smartphone, appunto se voi siete studenti o anche se non lo siete, ma la cosa divertente è che se tenete aperta questa macchina fotografica su tre piedi o per terra per qualche secondo, vi vengono le tracce delle stelle A che si muovono e colorate. Queste sono tante foto sommate che vedete alla rotazione terrestre, ma vedete che questa è blu, questa è più giallognola, questa è più rossa, e è un esperimento che potete fare a casa di notte ovviamente. Però in qualunque punto quasi d'Italia, forse dal centro delle città, ma anche lì si riesce a vedere questa cosa.
Che... Sì, in realtà sì, con la macchina fotografica comunque riesci a prendere pure quei pochi fotoni che ce la fanno a superare il fondo, quindi comunque vedi meglio che con... Cioè, per dire, non quest'anno, l'anno scorso a mare sono riuscita a fotografare in condizioni abbastanza pessime, al mare proprio, puntando verso il mare con la macchina fotografica si vedeva male, ma si vedeva la Via Lattea, sì, che a occhio nudo intuivo vaghissimamente perché c'erano le luci, e poi comunque il mare non è il posto migliore dove fare questo tipo di osservazioni. E invece con la macchina fotografica l'ho presa, quindi queste sono cose che insomma con la macchina fotografica, anche senza andare per forza a cercare il cielo perfetto.
No, infatti con uno smartphone, una macchina fotografica, oramai si possono fare foto, sì, non eccelse, ma comunque se la foto l'hai fatta tu, questa anche si vede sempre nel libro, ma insomma se la foto l'hai fatta tu, se lo vedi a occhio nudo col telescopio, la sensazione che ti dà è una sensazione infinitamente più bella che se vedi anche Hubble, perché è una, sì, cosa che non si può descrivere, insomma, non, sì, cioè vedere, toccare in prima persona il colore delle stelle, la distanza, l'ammasso, eccetera, ti dà delle sensazioni che non sono quelle del...
Sì, esatto, cioè io 47 Tucane l'ho studiato nella tesi di dottorato, quindi io c'avevo, capito, le immagini, c'erano 10 chip ed era sbrotolato su tutti e 10 chip, quindi lo vedevo proprio nel massimo dettaglio, però l'emozione di riuscire a vederlo dal vivo, addirittura occhio nudo, perché comunque quando ti arriva l'immagine dal telescopio continua a essere qualcosa di distante, di un oggetto di lavoro, sì, esatto, qualcun altro che l'ha preso, qualcun altro che è andato fin là, invece tu vai lì e lo vedi, sì, è difficile da descrivere,
ma è come se tu vedi l'attore in televisione, sì, lo incontri e ci vai a cena, però insomma,
sì, esatto,
incontri e ci vai a cena, cioè proprio, esatto, è tutta un'altra sensazione, non
sì, sì.
Quindi se avete questi interessi, tenete presente che smartphone, anche micro zoom, eccetera, vi consento. Con lo zoom dobbiamo fare un'altra puntata, si possono fare, vedere le lune di Giove con un minimo zoom della macchina fotografica, cioè potete, sì, fare astronomia, che Galileo, che anche qua sta sempre nel... Vabbè, l'abbiamo detto tante volte, Galileo si sarebbe sognato, cioè noi diamo per scontato della tecnologia, ci fa fare delle cose astronomiche o anche di microscopio volendo, che veramente gente avrebbe ucciso in passato, quindi non datela per scontata e provate a sfruttarla. Ragazzi, siamo quasi a un'ora e mezza, io direi che forse
sì, ma si è spento il faro, si sta scaricando il computer, la tecnologia mi sta abbandonando.
Falcon Allora io direi che possiamo ringraziare Licia e Omar di essere stati qui con
noi. Grazie tantissimo a te, grazie a Omar, grazie un sacco.
Tanto ti riavremo presto su questi canali, magari anche con Giuliano. La prima l'avevamo fatta con Scientifica, se è fatta Scientifica con Giuliano.
Sì, bisogna convincerlo, Giuliano.
Lui fa due cose fighissime, una è quella delle stelle e l'altra cosa che non so se si può dire, ma è ancora più...
No, figa. Sì, sì, lui lavora alla Biblioteca Apostolica Vaticana, quindi si occupa della scannerizzazione del patrimonio di manoscritti, incunaboli, stampati della Biblioteca Apostolica Vaticana. Necronomica.
Non me l'ha mai confessata, ma lo so che c'è, lo so che ce n'è una copia.
Nel bunker.
Quindi un giorno dobbiamo assolutamente convincere Giuliano a unirsi a noi. Già ci stanno ringraziando Enrico, Proxima 8 e così via. Di nuovo, se avete poi domande, cose, approfondimenti, anche idee per altre puntate, scrivete nei commenti. E poi vabbè, qui ci stanno le solite, fate subscribe, le notifiche, buonanotte, perché altrimenti vi perdete, no, queste...
Come fa, fa segnatevi sulla campanella per i prossimi,
che è tristissimo, ma è così,
di qua la campanella, giusto,
di qua la campanella,
tutti fantastici. Grazie, in Liberia domani, bravo, bravissimi, buonanotte Giugiaro, grazie. Buonanotte Prossima e buonanotte a tutti, e di nuovo grazie di essere qui con noi in queste live. Ciao
grazie, ciao.
Fantascientifica, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.